Questo episodio nel quale quattro amici portano un ammalato attraverso la folla nella casa dove Gesù è assediato dalla gente che chiede i miracoli, le guarigioni, gli portano i malati. È un episodio che in qualche maniera ci può far entrare in tutta la logica del Vangelo. Lo so che è una cosa un po' pretenziosa e sarà difficile per me spiegarmi, sarà difficile soprattutto non materializzare troppo il discorso. È come se un predicatore pretendesse di dire: adesso vi faccio capire cos'è il Vangelo. No, che è una scemata. Nel senso che il Vangelo lo si può capire solo quando se ne fa esperienza, solo quando accettiamo la vita che Dio ci dà, solo quando sentiamo che effettivamente credendo al Vangelo esso è la nostra vita, quindi non può essere tradotto in categorie. Però sapete, le prediche e le categorie servono tante volte per sbalestrare un po' le idee che uno ha già e farlo pensare un po' di più. Ecco, quindi non pretendo di più, evidentemente, quindi concedete la grossolanità della cosa. Ma mi pare che in questo episodio si raccolga tutta l'opera di Gesù, tutto ciò che Gesù ha detto e ha fatto, e che è la rivelazione di Dio, appunto, e che consiste fondamentalmente nell'annuncio che Egli dà del Regno in mezzo a noi. Nei nostri incontri Dio si fa presente, e si fa presente Dio nei nostri incontri come colui che si mette a disposizione della causa dell'uomo. Cioè, questa è la sconvolgente rivelazione del Vangelo, che in ciò che noi viviamo, in ciò che noi incontriamo, in realtà c'è Dio che ci mette sulla pelle. Dio giura il nostro nome, sulla sua vita, perché noi ci realizziamo. Dio mette in discussione se stesso radicalmente, questo vuol dire il Regno di Dio è qui, no? Allora questo episodio ci fa capire tutta l'opera di Gesù e ci fa capire anche perché è stata rifiutata, perché forse noi lo dimentichiamo troppo presto questo, che il Vangelo in realtà non è tanto il racconto trionfale dell'opera di Gesù, al contrario, è proprio il racconto di come Gesù non fu capito, di come Gesù fu rifiutato, e in questo rifiuto si mette in luce che cosa offriva, certo. Quando noi diciamo che la verità cristiana si vede sulla croce, diciamo quello, sulla croce si rivela ciò che Dio dà proprio nel momento in cui esso è rifiutato dagli uomini. In realtà la storia di Gesù è la storia di una grande incomprensione che è finita di fatto in un grande processo e nella condanna a morte di Gesù. È la storia di un Dio che ha mandato nel mondo suo figlio a portare un lieto messaggio, quale? La liberazione dell'uomo, la liberazione dell'uomo dal suo mondo chiuso, dalla preoccupazione egoista che l'uomo ha per la propria vita, che lo tiene schiavo della paura, della paralisi appunto, e della morte. E quindi la proposta di un'esistenza liberata, questo è l'annuncio del Vangelo. L'uomo, se accetta il Vangelo di Dio, viene liberato dalla paura che lo paralizza sulla preoccupazione di sé, e la sua esistenza diventa l'esistenza di un figlio, di uno cioè che sa che c'è il papà, che ci pensa papà alla fine, che lui non deve preoccuparsi con quest'ansia di sé, ci pensa papà. È la consegna della propria vita a Dio, è affidare a Lui la salvezza, e perciò il figlio può spendere liberamente le sue energie, senza troppi calcoli, senza calcolare troppo di salvare la propria vita, appunto. La può spendere generosamente per il Regno di Dio e la sua giustizia, perché si instauri nel mondo un rapporto di misericordia, di mitezza, di pace, di cura, di fiducia nell'uomo. Quindi il Vangelo è la storia di questa iniziativa di Dio che manda il suo figlio a liberare l'uomo e della profonda incomprensione che essa ha suscitato. Il Vangelo, infatti, è il racconto dell'incomprensione e del rifiuto che sono stati opposti a Gesù dalla folla. Leggete ogni pagina del Vangelo, parla della gente che insegue Gesù per i miracoli, la folla che cerca Gesù per i prodigi, ma non ne accetta il dono della parola e la richiesta della fede, appunto. Viene rifiutato dai capi religiosi, che al Vangelo hanno opposto la loro religione, per difendere la quale sono arrivati alla decisione di eliminare Gesù. E in parte viene non capito, tendenzialmente rifiutato, lo abbandonarono tutti, dice il Vangelo, dei discepoli. Viene non capito anche dai discepoli, che scelti da Gesù e formati da lui pazientemente, non comprendono, se non nella testimonianza pasquale, nella conversione pasquale, la missione di Gesù. E allora bisogna fermarsi un momento su questa faccenda qui. Ripeto, noi siamo troppo superficiali nel leggere il Vangelo. A che cosa è dovuta questa incomprensione? Non ha capito la gente, non hanno capito i capi dei giudei, non hanno capito neanche i discepoli fino alla fine. Per alcuni versi potremmo dire non capiamo neanche noi, giuro che io non capisco. Ma cos'è che non si capisce? A proposito di che cosa si produce l'incomprensione? A proposito della concezione stessa della vita. Cioè, da una parte, quindi concezione della vita che chiede una radicale conversione. Quello che dice Gesù ci cambia proprio l'idea che noi abbiamo della nostra vita. Se non c'è questo salto, se non si accetta di cambiare così, il Vangelo è rifiutato, non c'è fede. Appunto, cos'è che noi concepiamo della vita? La vita noi la concepiamo come un bene nostro che è da difendere, da assicurare da sé, così come essa appare a noi, così come viene giudicata da noi la vita, che finisce poi per essere sostanzialmente il salvare la pelle e il cercare di star più bene che si può. Cioè, questa è la nostra concezione della vita. Quindi è una tazza di cioccolata, che tra l'altro dura finché dura, perché a forza di leccarla fuori, a un certo punto il piatto è pulito, no? Ma per noi è un piatto di cioccolata la vita, che lecchiamo noi, che misuriamo noi, che quantifichiamo noi, che alimentiamo noi, finché ce la facciamo. Il riscontro, tante volte, letto dal punto di vista di una proposta più alta, è l'accontentarsi della scodella di cioccolata e appunto rassegnarci, rimanere chiusi, prigionieri di questa concezione della vita. O invece la vita come una parola di Dio, come una promessa, capito? Come qualcosa che incominci solo ad assaggiare, ma sa lui cosa sarà, è lui che prepara la cioccolata. Ti fa provare questa, ma lui ne sta preparando un'altra, no? La vita appunto è come un regalo da ricambiare, quindi, come un tesoro da spendere, da investire, nella fiducia di colui che ce ne fa grazia, e quindi nell'atteggiamento di affidarla alla sua parola, di fidarci quando ci dice di darla, di crederla e di darla, credendola, avendo fede nella vita, facendola diventare una testimonianza di un amore più grande che ci chiama e ci manda. Questo vuol dire diventare discepoli di Gesù, prendere la croce, seguire Gesù. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà a causa mia del Vangelo la salverà. È su questo che avviene l'incomprensione. Che vedete, è un'incomprensione che riguarda indissociabilmente Dio e l'uomo. Riguarda Dio, perché da una parte c'è il concetto del Dio della potenza che viene invocato per tappare le falle degli uomini, per garantire la loro vita, appunto. Dall'altra parte invece c'è un Dio che apparentemente è meno potente, più umano. Il regno di Dio è qui in mezzo a noi, al volto di Gesù, appunto. Un Dio umano, umile, che apre la via a una maniera di fare l'uomo, che suscita incessantemente la volontà di essere uomini, di fare l'uomo, sempre più uomini. Un uomo che si fida di Dio e mette alla prova questa fede nel comportamento misericordioso verso i fratelli, nel comportamento generoso verso i fratelli. Cioè, l'incomprensione riguarda Dio e i rapporti tra gli uomini. Due maniere di concepire Dio, che sono due maniere di stare tra gli uomini. Questa è l'incomprensione di cui il Vangelo racconta. E allora, in che senso l'episodio del paralitico è un riassunto di tutto il Vangelo e sta al centro di quell'incomprensione di cui dicevo? Beh, il racconto presenta una folla che si accalca attorno a Gesù per la sua fama e per i suoi miracoli. Questi sono i bisogni della gente, questa è la religione della gente. La religione, quando parte dalla folla, anche dalla televisione che fa gli spettacoli belli di edificazione religiosa, parte da lì, è tutta edificante, è tutta miracolistica. Va bene anche con una concezione della vita liberistica, egoista, quella religione lì della televisione. Difatti sono certe televisioni che fanno queste fiction, che hanno milioni di religiosi spettatori. La folla. Anche se il Signore è più buono di me, perché il Signore non disprezza questa spinta della folla per alcuni versi, soprattutto quando, come in questo caso, scavalcando la folla, quattro persone portano un paralitico perché Gesù lo guarisca. Magari nella folla c'è la domanda della persona, e Gesù è molto sensibile alla richiesta di quest'uomo, di questa povera gente che gli chiede aiuto, di queste persone che gli dimostrano tanta fiducia, che hanno tanta fede in lui. Quella fede dei malati, dei bisognosi, è una strada per scoprire il Vangelo. È una strada per scoprire il Vangelo, per arrivare a cogliere la proposta che Dio ti fa. E difatti guardate cosa succede. Questi quattro con l'amico malato vengono a chiedergli la guarigione ed egli gli perdona i peccati. Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati. È come se dicesse: faccio molto di più per te, non ti raddrizzo solo la gamba, ma ti tiro fuori dalla paura di vivere, ti tiro fuori appunto dalla paralisi, perché la paralisi vera che imprigiona il cammino dell'uomo, ciò che immobilizza l'uomo sul cammino che lo porta per diventare figlio a immagine e somiglianza di Dio, è la mancanza di fede. È la chiusura al regalo, al senso della grazia, all'amore, è la non fiducia nella promessa, nel comandamento di Dio, è stare aggrappati alla propria vita con la pretesa di tenerla in mano. Questo è il peccato. Tenete presente cos'è il peccato, perché ci farà capire come mai tutti noi diciamo: ma io non ho peccato, che peccati ho? Ma certo, se hai il medico, se stai benino, che peccati hai? Il Vangelo che Gesù offre a quell'uomo lo toglie dalla condizione di paralisi, di peccato. Bisognerebbe rileggere il testo, quanto è bello da contemplare parola per parola. Lo rimette in piedi e gli apre un nuovo cammino. Sono i due atteggiamenti della creazione dell'Esodo, no? L'uomo si alza, alzati, è la parola della creazione, della resurrezione, e va, esci, la parola dell'Esodo. Esci verso la vita nuova, i muri che ti imprigionavano sono caduti, la fede cammina verso la libertà, uno che ha scoperto d'essere amato è diventato libero, appunto. Sei stato liberato dalla paralizzante preoccupazione della tua vita e allora puoi dare la vita, la puoi spendere, avendone affidata la sorte a Dio. Così ha fatto Gesù. E così è invitato a fare chi lo vuol seguire e diventare suo discepolo. Ecco, credo che le conclusioni non si debbano neanche fare, tanto sono evidenti e tanto sono attuali, no? Se a noi ci chiedessero: preferisci una garanzia di 10 anni di vita in salute e il perdono dei peccati.
Ma subito diciamo la salute, subito. La gamba drizzata o il perdono dei peccati? La gamba drizzata? Ma scherzi.
In realtà noi non abbiamo il riconoscimento del peccato come male profondo. Non abbiamo paura della nostra chiusura, perché non abbiamo fede in un amore che ci stima infinitamente di più. Non abbiamo il senso del peccato, ma al massimo solo il senso della colpa, cioè della figura, dell'immagine di noi stessi. Non abbiamo il senso del peccato perché non ci rendiamo conto di quanto siamo amati e di quanto noi valiamo. Siamo talmente ciechi, talmente paralizzati, da non riconoscere come Dio ci guarda. Noi diciamo di non avere peccato perché non abbiamo il senso dell'amore che ci viene donato. E in realtà il nostro vero male è proprio invece questa sterilità, questa chiusura, questo nasconderci per paura. La paura di lasciarci creare. Quello che ha fatto Adamo all'inizio, che si è nascosto subito dietro l'albero. Adamo, dove sei? Avrebbe dovuto dire ci sono. Invece no, scappa. Va dietro a mangiare la cioccolata, dietro la pianta, poverino. Ci vuol gustare la mela, volendo provare lui il gusto che ha. Il peccato è appunto paura di lasciarsi creare dalla parola di Dio. È la paura di uscire verso la libertà. Che cosa è più facile dire, dice Gesù, raddrizza la gamba o ti sono rimessi i peccati? Ora perché sappiate chi è Dio e che il suo regno è qui in mezzo a voi, io dico, ti sono perdonati i peccati. Il Vangelo è questa rivelazione che qualcuno è sempre lì, perdono, vuol dire sempre è lì, a darci la possibilità di alzarci e di uscire, di camminare. E la sua parola ha la potenza di sollevarci, di farci uscire. E questo Vangelo è lì per noi nella vita di ogni giorno. Anche questo è un altro tema di questo racconto su cui ci si potrebbe fermare molto. Cioè questo Vangelo ci viene detto negli incontri di ogni giorno, fendendo la folla, la cultura nella quale viviamo, la religione che ci assedia con la folla. Bisogna fendere questo muro per accedere a un incontro vero, perché l'esperienza appunto del Vangelo è sempre attraverso un incontro d'amore. Quando qualcuno ci fa capire di essere amati, il Vangelo si apre la via e noi siamo liberati, noi siamo perdonati. Noi siamo incitati a uscire, a sollevarci. E a questo proposito avrete notato il ruolo dei 4 amici. È sempre qualcuno che ci fa scoprire l'amore. È sempre qualcuno che viene a annunciarci la liberazione. Nella nostra ricerca di salvezza, perciò, è importante incontrare buoni amici. Questo è un altro aspetto del regno di Dio che è in mezzo a noi. Il regno di Dio è in mezzo a noi nella figura di alcune persone che quando si avvicinano a noi, magari per caso, magari non sono dei nostri parenti, magari non li conoscevamo, quando si avvicinano a noi ritorna a riprendere vita la parola della creazione e del Vangelo.